Signore Padre, vogliamo affidare questo tempo che ancora ci dai di stare insieme davanti alla Tua parola, chiedendoti di guidare Luca con il Tuo Spirito per quello che ha in cuore di condividere e per la nostra attenzione, Signore, che la Tua parola, proprio sotto l'azione del Tuo Spirito, possa parlare ai nostri cuori e alle nostre menti, ci possa arricchire, ci possa benedire. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.
Buongiorno a tutti. Quanti di voi hanno letto il titolo fuori? Meno male. Ok, voi non rispondete. Se poteste fare un elenco delle 10 cose più importanti per ogni uomo, cosa mettereste in queste 10 cose? Dai, qualche suggerimento. Altissimo il microfono. Qualche suggerimento, dai. Cibo. Amen. Salute, poi? Compagnia. Avanti, dai, altri suggerimenti? Qua ci vorrebbe Samuele. Qualcos'altro?
Lavoro.
Ok, tutte cose giustissime. Però forse c'è una cosa che noi diamo per scontato e chi ha letto il titolo sta iniziando a capire il tema. La libertà. Strano che noi che siamo liberi in teoria ci scordiamo di esserlo e ci scordiamo che è un bene molto prezioso. Per tanti anni l'uomo ha lottato per la propria libertà, per dichiarare la propria libertà. La nostra storia umana dall'inizio fino adesso è caratterizzata da una ricerca continua per dichiarare la propria libertà di pensiero, politica, religiosa, sessuale, etica, mettete tutto quello che volete. La storia umana è caratterizzata da questo, io voglio la mia libertà, ma noi ci scordiamo di essere liberi. Ma che cos'è la libertà? Io, per aiutarvi a seguirmi, avanti. Iniziamo dalla definizione classica, ovvero ho preso il dizionario e vediamo cos'è la definizione di libertà. Per libertà si intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione, ricorrendo ad una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in alto. Questa è la definizione di libertà che c'è sul dizionario. Un noto politologo, filosofo e diplomatico britannico, non lo pronuncio perché ho paura di fare errori, diceva: l'essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta. Questa è l'idea che il mondo ha della libertà. Ma fa ridere che una persona di nome Kant, giusto un piccolo cervello, disse anche: la libertà è una condizione formale della scelta che, quando si tramuterà in atto, in azione concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto alle leggi fisiche necessanti o da situazioni determinanti di altra natura. In poche parole, cosa ci dicono queste due definizioni e Kant? Siete liberi? La vostra libertà è: scegliete quello che volete fare, come farlo, nel momento in cui pensate che sia giusto farlo, ma ricordatevi che non siete liberi, perché la vostra libertà causa la non libertà di quello che ci sta vicino. È un'utopia pensare che tutti possiamo essere liberi allo stesso modo e alla stessa intensità nello stesso momento, perché se io sono libero di fare una scelta, quello vicino a me non è libero di accettare la mia scelta. È inutile, è paradossale che il mondo che oggi ci circonda cerca costantemente una libertà quando la libertà non esiste. Se andiamo sul pratico, veramente, è un cane che si morde la coda. È inutile dire che io posso essere libero se causo una non libertà agli altri. Ma se la libertà è la possibilità di scegliere cosa fare e quando, e se essere cristiano significa stare sotto delle leggi, essere vincolati a Dio, essere sotto delle regole, io come cristiano posso definirmi libero? Il mio rapporto con Dio si può definire libero, in libertà. Voi direte, forse non serve questa domanda, invece penso che sia molto necessaria questa domanda. Perché intorno a noi ci sono persone che continuano a cercare la libertà e non capiscono perché noi ci andiamo a vincolare con Dio. Come potrebbero capire le persone intorno a noi che noi volontariamente scegliamo di metterci sotto delle leggi? Come potrebbero capire che noi vogliamo essere vincolati? Che vogliamo in qualche modo rinunciare alla nostra libertà? Se noi non abbiamo bene in mente questo concetto, che fondamentalmente la nostra libertà causa una non libertà agli altri, e che se essere cristiani significa essere sotto le regole, dov'è la mia libertà? Che tanto cerchiamo? Una risposta provata a darla, e c'è nella Bibbia. Iniziamo con tre versetti, che possono sembrare che non c'entrino, ma invece hanno una parola in comune. Il primo è Romani 1:1 e dice: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Il secondo è Giovanni 8:34 e dice: Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ultimo versetto, Filippesi 2:7 dice: ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Strano che la Bibbia ogni volta, la maggior parte delle volte che parla di libertà, l'associa a un pensiero molto ben concreto: legge schiavitù. Poche volte nei versetti ci troviamo è soltanto il tema della libertà, ma è sempre associata a qualcosa che è di negativo, che l'uomo considera negativo. Ma io sono convinto, e dopo queste mie riflessioni lo sono ancora di più, che la Bibbia, che sembra che metta in contrasto libertà e legge, libertà e schiavitù, non è il contrasto che vedo io, ma anzi è qualcosa che forse unisce questi due termini. E lo dico subito, perché la parola servo, schiavo e servo, di tre versetti, sono la stessa parola in origine, che è doulos. Doulos viene dal greco, e come verbo douleo, poi Emiliano mi cionca, è compiere il servizio dello schiavo, mentre il sostantivo doulos è schiavo-servo. Negli stessi versetti, quindi quando andiamo a dire che siamo schiavi del peccato, ok, usate la stessa parola a dire siete schiavi di Dio. Non usiamo un altro aggettivo, è la stessa parola. Quindi con la stessa cattiveria, con la stessa malinconia con cui diciamo che siamo schiavi del peccato, dovremmo iniziare ad avere coraggio di dire che siamo schiavi di Dio. Ma cosa ci dicono? Cosa ci dice questi tre versetti? Anzi, andiamo ancora avanti. Per il greco, per la cultura greca, essere schiavo, quindi non avere la libertà, era un qualcosa di veramente orrendo. Per un greco, togliere la libertà umana era togliere la vita a una persona. Mentre per gli ebrei è diverso il discorso, perché per gli ebrei abbiamo due cose. Abbiamo Dio, vai pure avanti Gigi, che è il Signore assoluto e creatore, e l'uomo, che è creatura, è sottoposto a Dio. Per l'ebreo, essere considerato schiavo di Dio, essere stato scelto da Dio come servo, era un onore. Come Dio e come la Bibbia stravolgono questi termini. Essere schiavo di Dio è considerato un onore. Essere schiavo di qualcuno è considerato un onore. Questi tre versetti ci indicano una grossa verità che farà scomodo a tanti, perché ci mostra forse la natura umana che siamo. Siamo liberi o siamo schiavi? In Luca 16:13 c'è scritto che nessuno può servire due padroni. O serviamo Dio o serviamo Satana. La terza via non c'è. È una menzogna che il mondo e Satana ci propina. Chi non segue Dio automaticamente segue Satana, e questo deve essere ben chiaro. Non ci sono altre vie. Le persone intorno a noi che non seguono Dio stanno seguendo Satana. È così. La Bibbia dice questo. E la cosa che fa ridere è che siamo schiavi in ogni caso. Alla fine noi non possiamo scegliere... Vai pure, scusami. Noi siamo schiavi in ogni caso. Non possiamo scegliere di essere liberi. Perché la nostra natura di creature vuol dire essere schiavo di qualcosa. La libertà, come la vediamo noi, ovvero assenza di legami e costrizioni, non esiste. Siamo schiavi e questa è la nostra realtà. Se seguiamo Dio, noi siamo schiavi di Dio. Se non seguiamo Dio, siamo schiavi di Satana. Non esiste un'altra alternativa, come ho detto prima, e non esistono altre strade e opzioni. Questo deve essere veramente ben stampato nella nostra testa, nella nostra mente, perché così forse vedremo diversamente le persone che sono intorno a noi e vedremo diversamente il rapporto che noi abbiamo con Dio. Ma allora dov'è la nostra libertà? Cioè, io, Luca Gigamonti, come posso sentirmi libero con Dio? Io come posso sentire che il mio rapporto è una libertà con Dio? Giacomo 1,25. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Legge della libertà. Io quando mi sono accostato a questo versetto ho detto, scusami, come ha detto qualcuno ieri, è un ossimoro, ma non può esistere legge e libertà. Cosa intendi tu per legge e libertà? Io mi sono domandato, Dio, cosa intendi tu per legge della libertà? Va tutto contro quello che io penso. Per l'uomo dire legge significa limitare libertà, inutile. Questa è la concezione che l'uomo e l'umanità ha oggi. Ma questo viene stravolto da Dio, come sempre. Per Dio libertà e legge possono coesistere senza che uno annulli l'altra. Non è che in Dio siamo completamente liberi o completamente sotto la legge, ma siamo nella legge della libertà. E adesso vi spiegherò il motivo. Davanti a noi si prospetta un bivio, e tutti hanno questo bivio. Noi e tutte le persone che abbiamo di fronte a noi. Dio e Satana. Adesso, qual è la mia libertà? È semplice. La mia unica libertà, e meno male che forse la mia unica libertà, è scegliere da chi voglio stare. È scegliere se voglio andare verso Dio o è scegliere se voglio andare verso Satana. Ma andiamo ancora più in profondo per i credenti. Solo così le persone intorno a noi capiranno perché noi stiamo seguendo Dio. Soltanto se noi perseveriamo, come c'è scritto, chi guarda attentamente nella legge perfetta, soltanto così le persone intorno a noi potranno capire cosa stiamo facendo della nostra vita. Soltanto se si rendono conto che c'è una libertà che noi abbiamo scelto. E la cosa più importante, che è un peso che in questo momento sento, è che dobbiamo far capire alle persone che non scegliendo Dio, perché è una vita fatta di regole secondo loro, loro automaticamente stanno scegliendo Satana. E questo mi viene una grandissima tristezza dentro. Per tutte le persone che non si rendono conto di dove stanno andando. Di tutte le persone che intorno a noi non si rendono conto che sono schiavi della cosa più brutta che ci possa essere su questo mondo. Sta a te, a noi, scegliere quale direzione prendere in questo bivio. Se quando ascoltiamo la parola di Dio e non facciamo nulla, ma rimaniamo sotto la schiavitù del peccato, questo ci dice il versetto. E in essa persevera. Quante volte, dopo un incontro, dopo una meditazione, dopo aver letto la Bibbia, dopo le cellule, mettete tutto quello che volete, Dio mi ha parlato. Ma se io non metto in pratica quello che ha appena detto Dio nel mio cuore, non ci provo, noi stiamo scegliendo quel bivio, non stiamo scegliendo Dio. E la matematica non è un'opinione. Non scegliendo Dio scegliamo qualcos'altro. È difficile, e io mi sento veramente mancante in questo. Ma questa è la realtà. Non possiamo servire due padroni. Quindi quando un padrone, Dio, ci dice cosa fare e noi non lo ascoltiamo, diamo retta all'altro padrone. Ma allora, se siamo schiavi, perché lo siamo, scusate, ma quale schiavitù conviene avere? Sotto quale schiavitù conviene rimanere? Voi direte, forse non è una domanda che vi ha mai toccato, ma personalmente in molti me l'hanno fatta. Perché tu segui Dio? E allora forse dobbiamo iniziare a capire cosa significa essere schiavi di Dio e schiavi di Satana. Iniziamo ad essere schiavi di Satana. La schiavitù da Satana porta alla morte, ma non è una morte solo eterna. è una morte, porta a un impoverimento della persona. Porta la persona a fare le cose che non vorrebbe fare. Le conseguenze della schiavitù le conosciamo molto bene. La Bibbia è chiara su questo. Galati 5, 19, 21. Pronti per due versetti che... Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ira, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto e vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Questo è essere schiavi di Satana. E non pensate, dice, sì, vabbè, ho sbagliato una volta e non sono a quel livello lì. Sappiamo benissimo che una volta che uno fa un passo verso Satana è facile farne un altro. Invece quando uno fa un passo verso Dio, rifarne un altro, magari passa ancora tempo. Come dico io, allargare i paletti o fare qualcosa che non si dovrebbe fare ci vuole veramente poco. Basta guardare i bambini. Gli dei un mignolo e si prendono tutta la mano, è così. Io ho quattro nipoti, qualcosina vedo. Questo è il frutto di essere schiavi di Satana. Questi sono i suoi frutti. Essere schiavi del peccato porta l'uomo a fare le cose più orrende e a pagare delle conseguenze altissime, perché per queste cose ci sono delle conseguenze, sia nella vita che dopo. Un cuore che è schiavo della carne mostra il suo lato peggiore. Schiavo, servo di Dio. Galati, continuiamo con il versetto 22, dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Notiamo che i frutti che nascono dalla schiavitù verso Dio sono frutti che invece rendono l'uomo una persona migliore, che ristabiliscono il giusto progetto di Dio. Mi piace pensare che quando io faccio qualcosa per Dio, non è che sto facendo una cosa giusta, sto facendo la cosa che dovrebbe essere naturale per me. Il progetto iniziale di Dio prevedeva che l'uomo fosse amorevole, gioioso, pacifico, paziente, provasse benevolenza, fosse buono, fedele, mansueto e che avesse autocontrollo. Questo era il progetto iniziale di Dio per l'uomo, che il peccato ha rovinato. Seguire la volontà di Dio significa ritornare all'origine. Essere schiavi di Dio significa ritornare all'origine. Oltre a tutto questo, l'essere figli di Dio porta ad avere dei privilegi. Abbiamo dei privilegi, e meno male che abbiamo dei privilegi. Siamo suoi figli. Facciamo parte del suo popolo. Possiamo chiamare Dio padre e amico. Possiamo avere un rapporto sincero con Lui, sapendo che Gesù prega e intercede per noi ogni giorno. Sappiamo che un giorno saremo al cospetto di Dio e lo adoreremo e lo loderemo. Questo è essere schiavi di Dio. Questo comporta essere schiavi di Dio. Ma ovviamente è difficile, perché il mondo ci porta a essere schiavi di Satana, è inutile dirlo. Il mondo ci porta a essere così. E il mondo farà sempre il possibile affinché noi ci allontaniamo dalla nostra origine, che era essere al cospetto di Dio, essere i suoi sudditi, essere i suoi schiavi, essere i suoi servi. Io continuo a usare la parola schiavi perché mi dà fastidio pensare che si dice schiavi del peccato e servi di Dio. No, la parola è la stessa. Io amo essere schiavo di Dio. Io voglio esserlo. Però capisco che è difficile, perché capisco che per ragazzi, per andando avanti anche età medie o età alte, è difficile essere schiavi di Dio, seguirlo. Perché le leggi ci vanno strette, è inutile pensare, ma una legge è una gabbia per l'uomo. E anche se siamo figli di Dio, siamo credenti, questa gabbia rimane. E noi cerchiamo in tutti i modi di evadere. Allora mi sono chiesto, io, come posso vivere meglio la mia schiavitù? Come posso far sì che la schiavitù che ho da Dio non sia un peso per me, ma sia un qualcosa che invece mi fortifica e mi faccia andare avanti. Siamo coscienti di una situazione che comunque la maggior parte delle persone intorno a noi non sa. Che la natura umana è essere schiavo di qualcuno. Non capiscono perché noi volontariamente ci siamo messi sotto una legge che secondo loro è vecchia e inutile. Perché la Bibbia è vista così. è considerata vecchia e inutile e fuori da ogni contesto che noi possiamo avere oggi. E come dobbiamo vivere quindi questo vincolo legame con Dio? Come la nostra libertà si può esprimere in questo vincolo legame con Dio? E vi vorrei fare due esempi. Uno parte dalla fiducia. E l'altro invece è vedere le cose sotto un altro punto di vista. La prima è la fiducia, è Dio ci conosce e sa cosa è meglio per noi. L'ho detto l'ultima volta a giugno e lo continuerò a dire ogni giorno della mia vita, la mattina e la sera, e voglio continuare a dirmi, Dio sa cosa è meglio per me. Dio sa quello che sta facendo e sa cosa è meglio per me. Questa frase veramente dovrebbe essere compresa in tutte le nostre preghiere. Perché solo così faremo scendere, come dico io, dalla testa al cuore tutte le promesse che Dio ci ha dato. Sapendo che tutte queste promesse sono vere e sono per noi la cosa migliore. Ce lo dovremmo ricordare in ogni momento della nostra vita. Nei momenti in cui non sappiamo cosa ci stia succedendo. E nei momenti in cui non capiamo perché alcune cose o atteggiamenti siano sbagliate. Dio conosce ogni istante della nostra vita e delle vite delle persone che abbiamo intorno. È vero, no? Nella Bibbia c'è scritto che Dio sa ogni cosa. Allora affidiamoci a Lui. Perché quello che Lui ci dice di fare, quello che Lui ci chiede di fare, sa già che è la cosa migliore per noi. E vi faccio un esempio. È inutile dire a un ragazzo che non può fare sesso perché ci sono mille complicazioni scientifiche. È sbagliato dirgli non puoi farlo, punto e basta. Spiegategli che Dio sa cosa vuole, cosa è meglio per lui. Spiegategli che Dio sa che per lui questa è la cosa migliore. Spiegategli quando potrà farlo. E questo va su tutto, va sugli atteggiamenti, va sulle lingue, va sui modi di fare, va su come uno vive i suoi soldi, vive la sua vita, vive i suoi hobby. Non facciamo sentire il peso della legge e basta. Ma andiamo oltre. Dio, ricordate, ricordiamoci e ricordiamo agli altri. Dio sa cosa è meglio per te. Inizieremo a far vedere le cose in maniera diversa. Una mia amica è rimasta sconvolta quando ho detto all'università, mi fanno, ma perché tu hai deciso di la castità? Io faccio, guarda, non me lo chiedere il motivo, chiedilo a Dio, perché Lui mi ha detto di farlo e forse è la cosa migliore. E questo su tantissime altre cose. Dire che Dio sa cosa è meglio per noi, le persone rimangono sconvolte perché mostrano un rapporto con Dio e non soltanto una religione o un seguire delle regole. Guardiamo le leggi dal punto di vista di Dio. E, mio padre Gianni, l'ultima volta ha fatto un esempio. Il primo comandamento che Dio ha dato all'uomo l'ha data ad Adamo ed Eva. E ha detto, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morirai. Allora, se dal punto di vista dell'uomo, vediamo, guarda quanti bei alberi, mamma mia, posso mangiare da tutti, però c'è quello lì che non posso toccare, non posso mangiarne, ma allora vuol dire che è più buono. Allora vuol dire che ha un gusto diverso. Allora vuol dire che è il meglio per me. E noi uomini ragioniamo così. Appena ci viene tolto il giocattolo, lo vogliamo. Anche se magari per tanto tempo non l'abbiamo usato. Se noi potessimo avere qualsiasi cosa, ma una cosa non potessimo averla, siamo sicuri che andremmo a prendere e a cercare quella cosa lì. L'uomo è fatto così. Ma invece Dio cosa vede? Dio invece vede una libertà. Dice, guarda, guarda quanto hai. Guarda quante cose io ti ho dato. Guarda quanti alberi io ti ho dato. Quanti frutti ti ho dato. E soprattutto dice una cosa. Se tu ne mangerai, certamente morirai. Ci avvisa, ci protegge. Quello che fa Dio nel passo di Adamo non è io sono cattivo e ti metto alla prova. E dire tu sei libero di scegliere, e qua di nuovo la libertà, che noi possiamo scegliere di chi essere schiavi. E Adamo ed Eva scelsero di essere schiavi della conoscenza del bene e del male. Dio fa la stessa cosa con noi, però se noi vediamo una mancanza di libertà, Dio vede invece una protezione nei nostri confronti. questo, se iniziassimo a vedere tutte le leggi così, tutti i comandamenti che Dio ci dà così, forse la nostra vita avrebbe un gusto e un sapore diverso. E vorrei farvi un esempio. Ho preso 10 comandamenti, il passo di che c'è nella Bibbia, e l'ho riadattato, come se Dio, da padre, mi spiegasse alcuni motivi, o mi dicesse, guarda, ti faccio vedere il mio punto di vista. Quindi è una libera interpretazione, ma penso possa far riflettere. E dice, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Io sono il solo Dio che ti ama e non cercarne altri, perché non esistono. Non farti una scultura perché tu non cadi in tentazione e non adori qualcosa che tu hai creato invece di colui che ti ha creato. Non usare il mio nome invano perché ricordati sono tuo padre e sono tuo Dio e io ti ho sempre amato. Riposati durante il mio giorno perché tu ne hai bisogno. Perché hai bisogno di fermarti e guardarmi. Perché il tuo rapporto con me ne ha bisogno di uno spazio. Onora tuo padre e tua madre. Sbaglieranno e sicuramente un giorno lo farai anche tu. Questa è la voce dei genitori. Amali e rispettali perché tu sei il loro figlio. Non uccidere perché tu non hai diritto né di togliere la vita, non hai diritto di togliere la vita. Io la do e io la tolgo. Amali e rispettali e ama e rispetta la vita degli altri. Non commettere adulterio. Hai una donna al tuo fianco, hai un uomo al tuo fianco. Se ci sono problemi con lei o con lui, non scappare. Aggiustare un rapporto è molto più facile che ripartire o distruggere un rapporto. Non rubare. Hai già abbastanza. Guarda tutto quello che io ti ho già dato. Non ti piace? Non vedi quanto io ti amo dandoti tutto quello che io che ti ho dato? Non rubare perché non ne hai bisogno. Non dire falso, perché il tuo prossimo non se lo merita. Se lo facessero a te saresti felice, ma amalo perché davanti a te hai una mia creatura, hai una creatura di Dio. Rileggendoli così e vedendo il buono delle leggi e non vedendo soltanto la parte negativa, Dio mi ha stravolto. Ma non è che ha stravolto i miei concetti, non è che ha stravolto quello che io penso di lui o quello che le leggi, bene o male sappiamo tutti, ma mi ha stravolto il suo amore. Mi ha stravolto quanto lui mi ama e quanto lui abbia messo delle regole per proteggermi e non per far sì che io sia insoddisfatto. Essere schiavi di Dio significa essere amati, essere circondati da una persona che sa esattamente cos'è peggio per noi e ce lo vuole far evitare. Essere schiavi di Dio significa far parte di una famiglia. Significa vedere le cose dal punto giusto, dal giusto punto. Essere schiavi di Satana, e ce ne sono tanti, significa diventare aridi, un terreno arido, un terreno povero che non dà frutto, un terreno inutile. Allora mi chiedo, e vi chiedo, dato che la vostra libertà non esiste, se non quella di scegliere. Cosa scegliete? Satana o Dio? E vi ricordo, se non scegli niente, tu stai scegliendo Satana. Questo è quello che la Bibbia dice sulla libertà. Questo è quello che la verità biblica dice sulla libertà. Sta a te, sta a me, sta a noi scegliere cosa mostrare agli altri. Se è una schiavitù da Dio o una schiavitù da Satana. Io ho finito, sono stato molto veloce oggi, ma... Allora penso che possiamo sfruttare il momento per riflettere su dove è la nostra vita, su cosa stiamo facendo nella nostra vita e di come la stiamo vivendo e capire cosa vogliamo farne. E vi chiedo anche un'altra cosa, sicuramente vicino a voi o ai vostri conoscenti ci sono persone che sono ancora davanti a questo bivio o che hanno scelto la direzione sbagliata. Preghiamo per loro perché loro vanno incontro a Galati 1,19. Vanno incontro alla morte, vanno incontro alla cosa più tremenda di questa vita e ringraziamo che noi forse siamo dall'altra strada.